Tu e Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così?
Perché sono uno stronzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage è punita, puoi dir di sì, puoi dir no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando qua, comando qua. Ma se c'è la partita,
questa legge qua lo scrive una porcata, ne glielo dico francamente.
Ho sentito bene? È una porcata.
La scritta lei è una porcata. Sì, sì. Quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra e una sinistra che devono fare i conti, non rispetto alla loro gestione del potere, ma rispetto al popolo, che è quello che vota. E stavolta i conti ce lo dovranno fare.
Io fantasma non sarò.
È caduta la porcata di Calderoli, decretata incostituzionale dalla Corte. Molti esultano, certo non le persone che sono all'ascolto in questo momento, che se ne fottono della legge elettorale, se ne sbattono del Porcellum e di tutti questi ammenicoli, come ha detto ieri la Santanchè, la gente non mangia col Porcellum, però è comunque un argomento interessante. Il Porcellum a me pare assurdo, caro Parenzo, pare assurdo, ridicolo, che siamo appesi come paese a una decisione della Corte Costituzionale, certo, arrivata 8 anni dopo, certo, 8 anni dopo l'approvazione del Porcellum, che fu approvato proprio alla fine del 2005 dal governo di centrodestra all'epoca, perché in questo modo pensavano di limitare i danni alle elezioni del 2006, legge voluta fortissimamente dall'UDC all'epoca di Pier Ferdinando Casini, e che dopo 8 anni è stata dichiarata incostituzionale. Questo cosa significa? Uno potrebbe dire che sono state illegali le elezioni del 2006, 2008 e 2013, con tutto quello che ne consegue. Pure l'attuale Presidente della Repubblica, in teoria, potrebbe essere illegale perché frutto,
perché è eletto da un Parlamento che
illegale.
È certo, certo.
Ma anche i giudici,
per la prima volta lucida, lucida e spietata la sua, devo purtroppo condividere.
Però
lucida,
devo dirti la verità, anche una parte di giudici della Corte Costituzionale che hanno dichiarato incostituzionale, pensa
sono
che sciogli lingua.
Sono i primi.
No, perché certo, sono nominati da un Parlamento illegittimo.
Ma
alcuni.
È tutto illegittimo,
dai,
infatti.
Su.
È tutto illegittimo. Tutto, guarda. Uè! Tutto illegittimo. Uè! 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 Dai. Uè!
Ma fa ridere il fatto che ieri il signor Brunetti. Il signor Brunetta abbia dichiarato. No, Brunetta ha dichiarato: si va al voto col Porcellum. E oggi il Porcellum è scomparso. Al voto col Porcellum, Brunetta.
Forse sarebbe bene che Saccomanni si dimettesse, che il governo Letta si dimettesse e che si andasse alle elezioni.
Con quale legge elettorale andremo a votare, secondo lei?
Si va a votare con la legge elettorale che c'è. Brutta, bella, sporca e cattiva che sia, ma è la legge elettorale che c'è.
La donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì.
Oh, a proposito di Berlusconi, che sta parlando in questo momento alla presentazione del libro di Vespa, come ogni anno, dice Berlusconi che non ha mai pensato di candidarsi all'estero. Sai che c'è stata questa voce, no? Di Berlusconi candidato in Lituania, in Bulgaria, non so dove.
Dove ci sono suoi amici che lo potrebbero ospitare nelle liste.
Andiamo.
La prima cosa che le chiedo è: ma è vero che si candida all'estero?
Non ci ho mai pensato, francamente, e non ho visto con stupore la notizia apparsa sui giornali. Nessuno neppure ha pensato di chiamarci per avere conferma o no.
Ma se c'è una partita. Ora, quello che dice Berlusconi non è ovviamente la Bibbia, perché sappiamo che l'uomo è volubile da questo punto di vista.
Vale per quei 30 secondi in cui l'ha detta.
Esatto, come molti politici, eh? Come molti politici.
Il affetto, sì.
Oh, Renzi ammette, questa volta devo dargli ragione, non ho capito niente dell'IMU. Caro Renzi, effettivamente molti di noi non hanno capito nulla e aspettano solamente il resoconto del commercialista.
Che cosa?
L'IMU.
No, io...
Le va bene così? No. Si chiude?
Così come? Lei ha capito com'è l'IMU oggi? Io non ci ho capito niente.
Poi, se vuole... poi vedremo
poi se
le
vuole
tabelle, eccetera.
Non credo che sia questo il punto.
Ce l'ho nella panza, viva il colore. A proposito di chi c'ha qualcosa in pancia, adesso fosse vera la notizia, fosse confermata vera la notizia, che il signor Cota, amico
questo,
mio.
Io pensavo che lei aprisse, da oggi le darò solo del lei, pensavo che lei aprisse con le mutande di Cota.
Aspetta, fosse vero che il signor Cota in America si è fatto rimborsare da noi, non dal contribuente piemontese, da noi, dai nostri soldi, ognuno con la nostra quota a parte. Si è fatto rimborsare un paio di mutandoni
boxer,
di color khaki, di color kiwi, anzi di color kiwi.
La cosa grave è questa, è il colore.
È il colore, dici te.
No, la cosa gravissima è il colore.
Ma tu di che colore c'hai le
non
mutande?
Puoi pagare $40 delle mutande verdi, questo non puoi fare.
Scusa,
questo
tu di che grave colore hai le mutande?
No, io ti confesserò una cosa, guarda.
Cioè, mai portato mutande di colore colorate? Sì, tu sì, perché sei un po' colorato come
non
personaggio.
Porto le... No, io proprio non porto le mutande.
Ma vai, non dire stupidaggini.
Sì, cioè... uso dei boxer.
Di che colori?
No?
Di che colore?
No, non dirò la marca. Boxer classicissimi, quelli con le righe, blu, bianche e blu.
Mamma mia!
Quelle classiche.
Mamma mia, mamma mia. A proposito, mi è tornato in mente il fatto che la Corte Costituzionale è una delle più grandi vergogne italiane. Vergogne italiane, perché tra i giudici più pagati al mondo, con una marea di privilegi ridicoli.
Beh, però ci hanno messo 8 anni per dichiarare.
Non è che ci hanno messo 8 anni, è che il ricorso non c'è stato subito, diciamo. È un ricorso da parte di... Anche questo è assurdo, ma i cittadini fanno ricorso e dopo la Corte Costituzionale...
Questo lo prevede la Costituzione.
Ma sì, ma sono cose... L'Italia è bloccata, finita, morta, è tutto morto.
Prepariamoci un caffè. Prendato, che ormai è tutto finito.
Ma anche per questo è tutto finito. Qualcuno esulta perché hanno abolito il porcellum, come se dopo il porcellum si aprisse, no? Il sol dell'avvenire dopo il porcellum. Finalmente leggeremo i nostri deputati. Vi stanno prendendo per il culo.
Dai.
Oh, c'è un magistrato D'Ambruoso di Scelta Civica. Di
Stefano.
Detto anche Sciolta Civica.
Stefano D'Ambruoso.
Oppure Scelta Clinica. Signor D'Ambruoso, che i soldi pubblici non li dovrebbero dare i 5 Stelle, a parte che li rifiutano i 5 Stelle, comunque, perché credono alle sirene.
I soldi pubblici di tutti noi contribuenti, se devono andare a dei deputati che sono certi che esistono le sirene e che lo scrivono nella loro messaggistica, un deputato dei 5 Stelle ha pubblicamente detto che crede in un altro mondo, fra cui anche quella della presenza delle sirene, allora,
lei, D'Ambruoso,
allora è meglio che quei soldi siano rimasti.
Le consiglio una cosa, siccome lei è un neofita, se fa un giro tra un po' di colleghi del Parlamento.
Oh, abbiamo un ospite, però prima voglio farvi ascoltare un pezzetto di Luci e D'Alema, ieri dalle Iene sempre il top. Siamo sempre al top. D'Alema, Luci, mandatemi il meglio, regia, voglio il meglio. Luci, D'Alema con la cacca del cane, dai, tanto parliamo sempre di cani qua.
Però non è vero che tu non raccogli la cacca del cane.
Io raccolgo sempre, sono un cittadino modello.
C'è l'hai il sacchettino appresso?
Sempre, ne porto più d'uno. Ho comprati apposta, vedi questi? Apposta per raccogliere la cacca. Vedi, ora ti faccio vedere pure come si fa. È una tecnica speciale.
Che poi aveva fatto la pipì, non la cacca.
Sì, questo mi sei testimone, perché il consigliere, il poverino, non sa che le femmine si accovacciano quando fanno la pipì.
Hai capito, consigliere? I maschi alzano alzano. Aspetta, ma le femmine si accovacciano.
Lui non ha conoscenza di fisiologia canina.
Beh, ragazzi, è tutto finito, eh. D'Alema che si fa intervistare sulla cacca del cane da Luci significa che siamo proprio all'ultima spiaggia. All'ultima. Ma abbiamo con noi il direttore di Chi, Alfonso Signorini. Ciao Alfonso.
Buonasera, ciao.
Beh, come ciao. Stai, caro Alfonso?
Cavolo, è un battesimo per me. È la prima volta la zanzara, ci voleva Dudu, immagino.
Allora, assolutamente, tu devi sapere una cosa. Se io fossi, come dire, Parenzo, se non fossi eterosessuale, io un pensierino su Alfonso lo farei. Se non
fossi... Sì, certo, guarda, l'hai detto anche a Malgioglio 3 sere fa. Guarda.
No, Malgioglio non l'ho detto. Io farei un pensiero a Alfonso perché ha quel carisma, quel piccola cosa che è il carisma. Cioè, poi non è proprio, non è una bellezza dell'umanità, diciamo, non è proprio il massimo. Però però,
però c'è quello sfruculiamento.
Quello sfruculiamento.
Ma tu sei aperto a mille soluzioni. Vedo perché.
Senti, non ho capito. A proposito,
metterti steccati, perché
questo Dudu, tu quanto lo conosci, Dudu? Innanzitutto,
guarda, molto bene. Devo dirti che è meno educato del cane di D'Alema.
Perché?
Perché beh, innanzitutto a Villa San Martino i bisogni li fa dove vuole, perché capirai, con tutto quel popò di Dio del giardino che si ritrova.
Ce li fa pure in casa, dici?
Anzi, ci puoi fare anche di farci delle belle scivolate nelle pizze che semina per il parco.
Ma pure sul letto qualche volta, no?
No, quello no, quello no, non arrivo fino a quello. E poi invece a Palazzo Grazioli di solito la fa nel cortile, però non so chi la raccoglie.
Comunque è uno
Berlusconi
sporcaccione.
Non credo che sia un cittadino così modello, cioè credo che la raccolga lui.
No, non credo, non credo, non credo.
Magari Bondi.
Francesca.
Bondi.
Ma credo neanche lei, guarda.
Bondi forse.
No,
Bondi.
Io dico Bondi forse, Bondi quando è lì ogni tanto.
Non lo so, potrei candidarmi a raccogliere la cacca,
credo. Senti una cosa, ma come lo trovi questo Dudu dal punto di vista, come dire, sessuale?
È molto effeminato.
Cioè, è gay. Cioè,
secondo me è gay, io lo sostengo da sempre, affamato di ribalta, vuole tutte le copertine. Cioè, quando ha visto Putin non gli pareva vero. È stato lui ad avvisarmi di farsi fotografare per avere la copertina.
Perché ha visto il macio russo, dici?
Esatto, è peggio della Bellucci, Dudu, capisci?
Quindi si può accoppiare con la cagna di D'Alema?
Quindi si potrebbe...
Non lo so questo.
No, si potrebbe accoppiare... Scusa, Alfonso, si potrebbe accoppiare... No, Dudu è maschio, mi pare.
Ho capito, ma
si
ha detto...
No, è femmina, non capisci niente tu del mondo omosessuale. Dudu adesso sta con un mastino napoletano dei quartieri spagnoli, si vedono ogni tanto quando la Pasquale va a Napoli
adesso tu stai scherzando, dai, lo è. Cioè, ma
sto scherzando, guarda che è vero,
cioè sta con un mastino napoletano,
ti do uno scoop e neanche lo sfrutti, scusa.
No, scusami un attimo, Alfonso, innanzitutto il vero sesso di Dudu qual è, maschio o femmina?
Femmina.
No, è maschio,
è maschio,
tu
Parenzo,
sai che è figlio dell'amore, Dudu,
ma femmina o femmina?
In che senso
allora, scusa. Perché praticamente la mamma si è accoppiata a un la mamma è Toy, però si è accoppiata ad un cane che non è un barboncino, che era un cane di un carabiniere in pensione. E da questa unione così improvvisata è nato, e il fratello di Dudu sta nei paesi dell'est
pure, tutto torna.
Poi la Michela Brambilla se n'è appropriata di questi cuccioli e uno di questi l'ha pioppato alla Pasquale.
Comunque, secondo te è gay?
Secondo me sì, da sempre.
Da sempre gay.
Ma scusa, ma secondo te un cane che non è gay segue così i fotografi?
Sì, no, questo è vero, questo è vero.
Ne hai visto uno. Scusa,
no, poi tu sei esperto di materia, per cui...
No, ma poi non solo sono esperto di materia, ma Berlusconi nei confronti dei gay è sempre molto accogliente.
Beh, però questa qua è una bella notizia, cioè, sapere che Berlusconi ha in casa un cane omosessuale...
Un cane gay,
beh, devo dire che...
Che gli lecca pure i piedi.
Che gli lecca pure i piedi.
Fetishismo, no.
Traffico, torniamo subito.
La Zanzara.
Ma chi si salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi, dagli alieni, dai Maya, da scilli, pochi in città.
Alfonso,
Alfonso.
Ma che mi avete messo, regia? Siete pazzi? Che mi avete messo?
Ma che poi?
Sì.
Giuseppe, bisognerebbe anche interrogarsi su una cosa.
Su che?
Ma se posto che Dudu sia gay, no?
Detto
ma Putin,
tutte.
Sapendo che Dudu è gay, ci sarebbe andato a Palazzo Grazioli.
Perché non sopporta i gay, signor Putin.
Certo.
Scusa, ma tu che sei così vicino a Berlusconi, lavori per Berlusconi, sei vicino a Berlusconi, apprezzi Berlusconi, eccetera, eccetera.
Certo.
Ma il fatto che sia così invece amico di Putin, che insomma visibilmente proprio i gay non li può vedere, un po' non ti sta sulle palle questa cosa qui?
Ma guarda, a me un po' mi sta sulle palle questa cosa, certo che sì, però devo anche dirti che nel mio caso io non posso dire niente, perché ha sempre mostrato una grande, anzi io gli ho anche detto una volta che secondo me lui si perde una delle gioie della vita, no? Perché un giorno lui mi fa tanto i nostri binari da quel punto di vista lì non si incroceranno mai, a parte che a me i vecchi non mi piacciono,
questo lo si sapeva.
sarebbero comunque parallele le nostre strade, ma in ogni caso lui proprio non ci vuole sapere, però devo dire che al gioco ci sta sempre.
No, ma sulla sua tolleranza non c'è dubbio, e il fatto che sia così amico di Putin, gli hai detto, ma che vai a fare con quello? Digli qualcosa su sti gay, non gliel'hai mai detto?
Lo so, gliel'ho detto sì, però purtroppo...
Vabbè, non se ne frega.
Quando si vedono non parlano di quella roba lì.
Di che parlano? Ma,
non so, parleranno d'altro.
Di
ma
figa, un po' di figa parlano, dai, su.
un po' sì,
dai, dai.
Anche di Gasman.
No, ma che di Gasman, sì, Parezzo, di Gasman. Ma
di
pure
Gasman.
No,
di gas. Frega di Gasman?
No, di gas,
gas,
di gas.
Petrolio,
di...
No,
ma che
no,
di gas? Ma lì i consulenti parleranno, ma parlano solo di figa, dai.
Ma che ci va a fare nelle dace?
Dai, dai, su, andiamo.
Andiamo. Mica abbiamo le fette di salame sugli occhi.
Dai, va bene tutto, però.
Maliziosi, sì.
Ma che maliziosi, è normale.
Però a me piacerebbe andare un weekend con quei due.
A chi non piacerebbe, scusa? A parte che ci stanno là le guardie del corpo di Putin, che sono sicuro che in qualche modo ti attraggono. Adesso non dico niente.
Sì, ma a me attrae pure lui, eh. Io non l'ho mai nascosto.
Putin, Putin.
Ha un suo perché quando va alla caccia della tigre siberiana con quella faccia da duro, non so, veramente.
Ma dai, pure tu. Putin, ma puoi trovare di meglio pure tu, dai, Alfonso, Putin.
So, ma ognuno ha le sue perversioni, tesoro. Tu c'hai la Lucarelli o Putin?
Ma questa ho sempre la battuta pronta,
t'ha
capito?
Seccato.
No, seccato adesso, seccato. Mi lascio seccare. Ma Berlusconi è vero che ha detto che Dudu è più intelligente di metà dei suoi?
Ah, guarda, non lo so, io non credo perché.
Senti una cosa, allora mi devi dire una cosa su Renzi. Mi dico una cosa, quanto sei amico di Renzi?
Abbastanza. No, diciamo che insomma ci scambiamo molto spesso e volentieri SMS.
Quanti?
È abbastanza, va.
Ma che vedete di SMS? Che vedete?
Tesoro, vabbè, anch'io i miei segreti.
Cioè, ti piace pure lui?
Madonna,
ti piace pure lui? Sessualmente ti piace?
No, non è il mio tipo.
Non lo toccheresti con un dito?
Ma io ti pare, guarda che con quelli che mi piacciono veramente, io mi consumo d'amore, non oserei mai scambiare SMS con uno che mi piace sul serio.
Quello è vero.
Ma scusa, ma gliel'hai chiesto tu a Renzi di fare il servizio o ti ha chiesto lui, dai Alfonso, facciamo questa cosa un po' moderna, un po'
tu
che
pensi
parla...
a quello del papà o quello del giubbotto di Fonzi?
No, quello del giubbotto di Fonzi, ovvio.
No, quello del giubbotto di Fonzi gliel'ho chiesto io.
E l'altro?
Ma tu lo voteresti? Lo voteresti o no?
Io lo voterei, sì, assolutamente sì.
Cioè, tra lui e Alfano chi sceglieresti? Ovviamente Renzi.
Lui tutta la vita.
Tra lui e Berlusconi?
No, vabbè, Berlusconi purtroppo non si può più candidare.
Se non ci fosse Berlusconi, adesso voti Renzi, diciamo la verità. La prossima?
Esatto, guarda, sì, assolutamente. Siete già lì a scrivere l'anno.
No, per carità.
Certo che sì, mi conosco, guarda.
Ma perché non vai alle primarie domenica?
Io le primarie, perché bisogna pagarci per andare.
Ma smettila,
smettila,
guadagni un sacco di soldi, smettila con queste robe, 2,50 euro.
Vabbè, con la crisi che c'è sono tempi gravi, anche per noi.
Comunque, alle prossime elezioni voti Renzi. Se non c'è Berlusconi,
se non devo andare in Bulgaria per votare Berlusconi.
No, oggi ha smentito.
Ah, oggi ha smentito.
Senti, ma tu ti sposeresti mai o no?
Ma con un uomo mai.
Beh, con un uomo. È una buffonata sta storia del matrimonio?
Sì, secondo me sì. Non mi piacciono le unioni, i matrimoni, né tantomeno le adozioni omosessuali.
Tu hai adottato un gatto?
Io ho adottato un gatto, infatti lo tratto come un figlio. Adesso devo andare dalla Bernardini per lasciargli tutti i miei pochi averi. Capisci? Pensa come sto messo. Sono sentimentalmente di un'aridità impressionante.
Senti, ma tu ti staccheresti mai dalla famiglia Berlusconi? Cioè, dal punto di vista professionale? Cioè avresti la ci hai mai pensato?
No, non ci ho mai pensato, perché io veramente, guarda, ma chi me lo fa fare?
Lo so, chi te lo fa fare?
Io sto bene, che me ne frega.
E se Marina entra in politica?
Se Marina entra in politica, vado a coltivare i gerani in montagna.
Ma è possibile o no? È possibile o no questa
cosa?
Ma
secondo me no, non è possibile. Guarda, ne abbiamo parlato molte volte. Devo dirti che l'ho sempre vista determinata e non gliene, cioè proprio no.
Ma tu l'hai sconsigliata? L'hai sconsigliata da fare questa?
Io personalmente l'ho sconsigliata, assolutamente sì. Anche perché anche lei, chi glielo fa fare? Cioè, bisognerebbe proprio avere uno spirito di abnegazione totale. Cioè, in questo momento, ma credo che proprio non...
Comunque io voglio vedere prima o poi Alfonso fidanzato. Fidanzato. Lo voglio vedere fidanzato.
Vuoi vedere un fidanzato? Ma io ce l'ho un fidanzato.
E chi è?
Solo che non lo mostro.
Non lo mostri. Cioè è uno sconosciuto.
Non sei aggiornato, dovresti leggere Il Fatto, l'ha già scoperchiato.
Beh, ma non sono aggiornato su queste cose.
Capisci,
non sono aggiornato. Ma è vero, sì, ho letto da qualche parte. È uno sconosciuto. No, ma... Perché ti piacciono? È uno sconosciuto, dai.
Eh beh certo, ma io mica vado, se devo aspettare persone, ma i conosciuti non sono mai interessanti.
Sì, è vero, poi mettono nei casini, per carità.
Vabbè. Ma perché sono fidanzati pure loro?
Beh sì, ogni tanto sì.
Ah, no. Veltroni con Casini, sai che non la sapevo.
No, questa. Ma che Casini, mettono nei casini, ho detto, mettono nei casini.
Ah, ho capito, Veltroni e Casini.
Ma che Veltroni e Casini?
Ma sai che io sono mezzo sordo, capisci?
Sì, lo so.
Un pettegolo sordo come me, ti rendi conto? Un contrappasso meraviglioso. Oh, ma Parenzo lo sento poco.
È lontano.
Sono a Roma.
Forza Renzi, allora. Forza Renzi, altro che Forza Italia. Forza Renzi, Alfonso.
Forza Renzi, certo, assolutamente. Sono con l'aria che tira. Cioè, non credo che Berlusconi alle prossime politiche potrà ripresentare.
Appunto. Ti abbraccio, a presto. Ciao Alfonso.
È molto effeminato, è un cane, cioè secondo me è gay, io lo sostengo da sempre, è affamato di ribalta, vuole tutte le copertine, cioè quando ha visto Putin non gli pareva vero.
La Zanzara.
Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili.
Vabbè, amici, che però adesso non è che tu sprizzi di simpatia da tutti,
no,
i pori.
No, è simpatico. Ma si è dimesso?
Sì, come no. Ah, rimane solo un certo...
Chi è quello che rimane?
Del di Forza Fortino? Italia, uno o due sottosegretari. Cirillo, c'è uno con i baffetti, Cirillo, che è stato sindaco qui vicino a Lodi.
Bene.
Santanchè dice: non mi stupirei se arrestassero Berlusconi.
Con quello che ha fatto il presidente Berlusconi in questo paese, l'hanno condannato usando un uso politico della giustizia, io non mi stupirei per niente che domani mattina arrestassero e mettessero in galera il presidente Berlusconi, anzi.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Torni in Romania.
Guarda,
rimanga a Milano.
Servi di Roma.
Micro fuori da Roma. E anche da Milano. Senza stare in metropolitana a bivaccare. Nigeriano, torna in Nigeria. Guarda avanti.
Guarda oltre i monti.
Non permettere le mutande che ho comprato a Boston in America. Mutande verdi, color Padania, ma che dimostrano virilità.
Buona Padania a tutti.
Sali Padania.
Mutande pagate coi soldi pubblici.
Fai vedere quanto
è bella la tua terra.
E Nabucco salirà alto nel cielo.
E i soldi pubblici sempre.
Figlia della libertà.
E io pago.
E i Rom rubano?
Servi di Roma fuori.
E io pago.
Senza dubbi né ripensamenti.
Oh, Borghezio ieri alla Zanzara. Partiamo da Napoli.
Napoli,
i nazisti, manco il Duce riuscirebbe a raddrizzarla.
Senza dubbi né. I napoletani alleggerirono allegramente. Hanno alleggerito sempre tutti, tedeschi, americani. Sono stati dei maestri, cioè. Guardi, persino i tedeschi non ce l'hanno fatta a inquadrarli, i tedeschi diciamo dell'epoca, ci siamo capiti. Quindi Borghezio nella sua umiltà, nemmeno Borghezio ha di possibili attenuti.
Servi di Roma fuori.
Una vergogna dell'Italia.
Ripensamenti.
Napoli e la Campania sono un unicum nel mondo occidentale. Sono, direi, una medaglia negativa sul petto della Repubblica Italiana. Oggi, non per colpa dei napoletani, di tutti i napoletani, però Napoli è oggi una vergogna per l'Italia.
Vai vedere le tue braccia.
Oh, ci sono napoletani furibondi, hanno chiamato gente incazzatissima con Borghezio. Peraltro, qualche anno fa era stata siglata la pace della pizza, credo, con Borghezio a Napoli che mangiava la pizza, eccetera, eccetera.
Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà.
Ti cullerà.
figlia della linea.
Poi, sempre nella sua moderatezza, Borghezio dice: la Chieng, quando la vedo, mi tocco i coglioni.
Un bello scongiuro toccando gli zebedei, direi sì, è una regola, perché secondo me porta anche un po' maluccio. Detto sì, col massimo rispetto, perché sono ministri, e quindi per carità, però toccarsi i coglioni parlando della Chieng è sempre positivo. No, purtroppo emana autorità negativa. Io non sono napoletano, però mi tocco i coglioni. Non sono napoletano, tuttavia ritengo che non sarebbe male prendere delle precauzioni.
È ghiacciante. Cosa?
Poi ha coniato.
La cosa incredibile è che dici sempre: no, però lo diciamo con massimo rispetto per le autorità.
Poi ha coniato la magnifica, direi, espressione di vu stupra.
Ma questo è brutto.
Ma che brutto. Questo è brutto. Ma dai.
Questo è oggettivamente brutto.
Era diventato il paradiso terrestre. Non si vedevano vu comprà, non si vedevano vu lavà, non si vedevano vu tulà, non si vedevano vu stupra.
È bello che ci mette anche un po' di ritmo. Non si vedevano vu lavà. Non si vedevano butulà,
è un climax, sì, questo è un maestro, diciamo. Però come si fa a dire vustuprà? Come se tutti gli immigrati fossero. Dai, ma questo è agghiacciante! Ma no, agghiacciante, veramente.
Senti che risata! Senti che risata che ti faccio!
Buona Padania a tutti!
Arrivederci, TG3! Senza dubbi né
ripensamenti. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
La Consulta ha bocciato la legge elettorale nota come Porcellum, incostituzionali sia il premio di maggioranza che la mancanza delle preferenze. Forza Italia torna a criticare i senatori a vita, non hanno meriti, sospendere le nomine, Berlusconi, sia le riforme, sia la prima e la giustizia, la Camera protesta di 5 Stelle. Domenica le primarie del Partito Democratico, Renzi lavora la sua squadra, Civati, se vinco si vota a marzo, Cooper lo ospita in studio al TG3. Napolitano parla dell'emergenza carceri e chiede che sull'indulto il Parlamento sia responsabile, cancellieri, nuove misure contro il sovraffollamento. Migliaia di agricoltori bloccano il Brennero per dire basta alle importazioni di falsi alimenti made in Italy, sono un danno per consumatori e imprese. Sospesa dal TAR del Lazio la bocciatura del metodo Stamina da parte della Commissione del Ministero della Salute. Lorenzin, presto un nuovo comitato di esperti. A Parigi la Camera ha approvato la controversa legge contro la prostituzione, per i clienti multe fino a 3.000 euro, scontato il sì del Senato.
È veramente così simpatico, le dà qualche momento di relax?
Sì, assolutamente, è simpaticissimo e devo dire che io ho sempre avuto cani grandi che vivevano però fuori dalla casa. Dudù io non lo volevo in casa, ho accettato per compiacere una certa persona, sono felicissimo perché ha soltanto la parola che gli manca rispetto a un bambino.
Che abbiamo visto che Dudu ha aperto un profilo su Facebook con tanto di foto, lo sapeva?
Mi hanno detto che ha già 600 e passa amici.
Salta anche sul letto.
Non consento che venga sul letto, anche se l'ultima indagine mi ha fatto scoprire che il 30% dei proprietari di cani e gatti li fanno dormire sul letto e il 16% addirittura sotto le coperte.
E allora è tutto vero quello che abbiamo rivelato qui alla Zanzara. Berlusconi ha fatto fare un'indagine, un sondaggio sugli italiani e i cani. E ha fatto fare un sondaggio perché vuole che la nuova Forza Italia abbia come punto principale, uno dei punti principali del programma, gli animali. Credo che ci sia.
Non so se piangere o ridere, guarda.
Non so, guarda, credo che ci sia.
Non lo so se piangere o ridere, perché io non.
Io non penso che i nostri, i fondatori di questa Repubblica, non lo penso, dai liberali Malagodi, ai comunisti di Togliatti, ai democristiani Moro, De Gasperi, non pensavano ai cani! Questo non lo penso!
Parenzo!
No! Oh. Non lo tollero questo! I cani, i gatti, i barbogi, i coniglietti! Ora ci saranno anche le tartarughe, quelle marine che odio! No, David, niente!
David.
Non voglio animali! Non voglio che si parli di politica e di animali! Non voglio! Non voglio! Togliatti non parlava di animali! Togliatti, ministro della giustizia, che fece l'amnistia ai fascisti! Non parlava di cani! Non parlava Togliatti di cani! Basta!
Dai!
Che cavolo, De Gasperi, ma secondo te De Gasperi parlava di fufu, secondo te De Gasperi, quando lo intervistavano nelle tribune politiche? Moro, secondo te Moro, rumor, ma anche Almirante, lui e il suo busto, ma anche Almirante non parlava di cani, Almirante, lo devo dire io.
Fai... Non ne posso più!
Non ne posso più! Non ne posso più! Ma veramente!
Oggi
non ne posso
il giornale!
Si pubblica una guida anche adesso, il signor Sanluca! Io, signori, sono Feltri, a cui voglio un bene come fosse un nonno, praticamente.
Adesso guarda che si offende se lo chiami nonno.
Un secondo papà, dico, Sanluca, il signor Feltri.
Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino.
Va bene, Vittorio da Varese, buonasera.
Ho pubblicato questa guida.
Avanti.
No, io volevo solo dire che ho conosciuto per molti anni il sottosegretario che non si vuole scollare dal suo catreghino.
Sì,
Cirillo.
Sì, sì, signor Cirillo.
Sì, è sindaco di non di un paese di Giano, ma di un paese provincia di Milano, Basiglio, il paese
Basiglio, sì, Basiglio.
Il paese
allora
d'Italia. Allora volevo dire che non mi stupisco che sia, voglio rimanere pervicacemente attaccato al catreghino.
Dice di essere un tecnico, sostiene di essere un tecnico, una cosa ridicola, dai.
Non è assolutamente un tecnico, non è assolutamente.
Poi?
anche perché nel suo paese Basiglio, che non aveva assolutamente bisogno di un innalzamento urbanistico, ha progettato di costruire tantissime nuove residenze contro, tra l'altro, il parere di tutti i concittadini.
Vabbè, adesso avrà fatto le cose secondo la legge, altrimenti l'avrebbero messo in gattabuia, l'avrebbero arrestato o no?
Ma è corrente che poi lo mettono all'ambiente.
Ma perché lei c'ha il viva voce che io la voglio ammazzare, Vittorio?
No, nessuna viva voce.
Comunque lei non si stupisce che Cirillo sia rimasto attaccato alla poltrona. Grazie.
Sì, prego.
Gennaro da Napoli. Gennaro, dica.
Ma guardi, io sono rimasto colpito dalla decisione della Corte Costituzionale, perché nei fatti con questa decisione diventa molto più difficile sciogliere le Camere, non si capisce quale legge c'è, diciamo che è un ulteriore passo verso il presidenzialismo.
Ma questo non lo so, adesso è un ulteriore passo. Parenzo, pensaci tu, perché dovrebbe essere un ulteriore passo verso il presidenzialismo?
C'è una sintonia evidente tra una linea che dice di mantenere in piedi questo governo e questo Parlamento.
Ma non lo so, alcuni dicono che è un'accelerazione verso le elezioni, altri invece dicono di no.
Secondo me è un oggettivo rallentamento.
Rallentamento,
un regalo ai 5 Stelle.
Caro Gennaro, grazie. Borsa.
La zanzara.
Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito.
Io sono caro, una cara persona.
L'avvocato Carlo Taormina, il nuovo difensore di Massimo Ciancimino.
Io mi voglio divertire, guardi, mi voglio divertire perché siccome sono pieno di rancore nei confronti di questo stato di merda con il quale siamo aggiunti da tutti i punti di vista, non c'è una cosa che vada bene, è veramente una cosa. Mi voglio sfogare.
Giovanardi, sentite questa, se Pompei fosse a Torino.
Ma il problema, purtroppo Pompei sta in una provincia, in una zona che ha tantissimi problemi, e uno dei problemi di Pompei, probabilmente se Pompei fosse in provincia di Torino, avrebbe meno problemi che stare in provincia di Napoli.
Beh, insomma, vuol dire che Giovanardi, che a Napoli non si sa amministrare un cazzo, diciamo la verità.
La pensa come Borghezio, detta con altri toni.
Praticamente uguale, con altri toni, eccetera. ma vi pare possibile che vada in tribunale, rinviata a giudizio, credo, non so che cosa, il direttore del giornale Sallusti?
Sì, certo.
Semplicemente perché ha detto
semplicemente perché ha detto
che un poliziotto, un carabiniere poteva sparare, perché questo ha detto, cioè va a giudizio
certo,
portato in tribunale dalla famiglia Giuliani,
certo,
perché ha semplicemente detto che un poliziotto può sparare.
Semplicemente.
No, per questo è il mio giudizio, la mia, potrò esprimere la mia opinione o no finché me la fanno esprimere. Allora, il fatto che uno
ho detto togli la parola, cioè togli semplicemente.
No, ma tu non hai detto nulla, come la pensi, perché come al solito resti lì nel guado. Io dico molto chiaramente,
quale guado? Giustissimo il processo.
Cioè, uno dice, poi non so se sia un carabiniere ha fatto bene a sparare, cioè sì, ha fatto bene a utilizzare una pistola, cosa che può fare.
Ha offeso la famiglia si è sentita offesa perché lì è morto un ragazzo.
E va a processo, in tribunale. Vabbè, sentiamo l'episodio.
Chi ha fatto le violenze sabato durante il corteo e contro le persone che ha aggredito, contro le macchine che ha bruciato, tra cui una di un compagno di Rifondazione, ma è contro quel movimento che invece per poter crescere ha bisogno di poter crescere, non nella violenza.
Perché intesti le aule Carlo Giuliani?
Ma per favore, Sallusti, ma lo capisci l'italiano? Ti ho detto che quello era un corteo aggredito. Noi siamo
quello
per fare delle manifestazioni. Noi eravamo e siamo
aveva
per
una
fare delle manifestazioni pacifiche. E se tu avessi ascoltato.
Che diceva Sallusti, tu semini odio prima
mi
delle mani,
sembra, no, forse Bernocchi dalla voce, non ricordo, o Crema Bernocchi,
può essere,
forse
può
non
essere,
mi ricordo, però potrei dire una sciocchezza Bernocchi, perché era sì. Matrix di Vinci di tanti anni fa.
Berlusconi ha detto che
semplicemente se... detto sparare, cioè cosa abbiamo detto,
ha detto che ha fatto bene a sparare.
Certo,
cioè, se uno abbi pazienza, adesso, tutto si può dire, tutto si può dire, però se uno viene circondato da teppisti, circondato da teppisti con un estintore in mano che assalta la camionetta dei carabinieri, a un poliziotto che in quel momento è il monopolio della forza, può venire in mente di sparare un colpo di pistola, sì o no? Cazzo! Oh, Berlusconi che dice che bisogna scappare dall'Italia se PD e 5 Stelle governeranno. Beh, non ce ne andrei, io non me ne andrò, Berlusconi, mi dispiace dirtelo, ma non me ne andrò.
Comunque vadano le elezioni, con qualunque legge si voti, io temo che si impone una politica, un accordo delle larghe intese. Bene, io credo che saranno molti gli italiani che, vedendosi davanti il congiungimento di un giustizialismo di sinistra con un ipergiustizialismo a 5 Stelle, decideranno di trasferirsi in un altro paese.
Nicola da Padova.
Luciani e Parenzo, buonasera.
Eccoci.
Io non me ne vado, sto con voi in Italia.
Cerchiamo di cambiare questo
paese. Prima cosa, senta, io sono indignato. Oggi ho girato da alcuni miei clienti e una parte di loro è costretta a chiedere dei mutui alle banche per pagare le tasse.
Sì,
e noi sentiamo una persona che pensa di fare delle leggi a favore degli animali, ma che comincino a pensare agli italiani, ai cittadini, alla gente che lavora.
Non è che vogliono fare solo quello, dai, su.
Beh, ma insomma è una cosa vergognosa quello che sento. Io vi ringrazio perché comunque ci mettete a disposizione delle cose che non riusciamo a sentire durante il giorno. Ecco.
Va bene Nicola, grazie. Lei è incazzato perché si parla di cani. E ho capito, però la politica è fatta pure di queste piccole cose. È vero che in una situazione del genere uno dovrebbe evitare di parlare di cani, eccetera, eccetera. Però se non ci fosse Dudu saremmo qui a spaccarci i coglioni sull'IMU, sulle tasse, le cose. E almeno c'è Dudu, almeno ci rilassiamo un po'. Lindoro da Roma, come diavolo si chiama?
No, però facciamo per esempio
signor Lindoro.
Beh, Lindoro lascia stare. Anche signor Vespa fa domande su Dudu.
Certo,
non è che siamo solo noi, questo va
certo,
il grande Vespa.
Parlare?
Sì,
no,
vada,
non può
vada.
Parlare
Posso
adesso.
Parlare?
Il grande allora. Vespa, tenutario del salotto di Rai 1, la terza camera dello Stato,
sì.
Parla di Dudu.
Beh, certo, ma fa benissimo.
Quindi non
ci attacchino
noi che siamo certo. leggeri, perché anche Vespa parla di Dudu.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Lindoro, signor Lindoro.
Okay, posso parlare?
Prego.
Ecco, okay. Per dire semplicemente questo, che deputati e senatori, in particolare quelli ricchi,
sì.
molto onorevolmente farebbero un gesto molto nobile se rinunciassero al loro stipendio e lo mettessero a disposizione di tante persone che non hanno niente, in particolare di quelle che hanno subito per esempio in Sardegna dei danni.
Sì.
Questo lo dico perché per esempio i senatori a vita, alcuni saranno magari ricchi, no? E allora compiono questo gesto nobile.
Ma chi deve compiere il gesto nobile? Non ho capito, chi deve compiere il gesto nobile?
I deputati e i senatori che già sono ricchi, diciamo così, rinuncino al loro stipendio, lo diano alle persone danneggiate, insomma, perché mi sembra assai opportuno, perché prendere uno stipendio quando si è già ricchi dallo Stato è uno schiaffo in faccia a chi non ha niente. E poi in Italia ci sono tante cose da fare.
Ma lei dice i senatori a vita, ma pure secondo me i senatori a vita, una vergogna assoluta,
no, dovevano
sparire
devo...
i senatori a vita e essere
scusi,
eliminati. Totalmente eliminati.
Vita, ma tutti i deputati e senatori in Italia ci sono.
No, ma che c'entra tutti i deputati e senatori?
Lavoro, il lavoro, le amnistie necessarie.
Oddio, ma cosa c'entra? Cosa
no,
non c'entra?
Signore, i... guardi, io sono stato qui ad attendere quasi, insomma.
Beh, è quello che me ne frega.
Come, e viva, se questo fosse un fuoritema e non lo è, e viva i fuoritema, ma non lo è, lei lo sa molto bene, non dica così, lei lo sa molto molto bene. Buona serata.
Buonasera, fuoritema, buona serata. Vabbè. Manuel da Milano, su, Manuel.
Ciao!
Dimmi.
Io direi solo di una cosa.
Dimmi.
Di smetterla di rompere le scatole, prendere in giro Silvio, lo chiamo Silvio perché per me dovrebbe essere il re d'Italia. Comunque è l'unico che
il
guarda...
re d'Italia, il re d'Italia.
Io sono iscritto all'esercito di Silvio, ho fatto
tu
la testa del PDL, non mi è mai arrivata, ma non mi interessa neanche, perché veramente è il meno ipocrita di tutti dalla parte del popolo. Considerate che qualche tempo fa
sì.
aveva detto gli italiani fanno bene a non pagare le tasse. Ora aspetta, io non mi aggredite perché già lo so, io dico solo questo, perché l'ha detto? Se ci sono imprenditori che vessati da Equitalia si suicidano,
sì.
è anche un controsenso che ci siano questi sprechi, ponti fatti con 90 milioni di euro, altri soldi da spendere 10 anni dopo e lasciati lì buttati.
Vabbè, allora?
Ci sono soldi spesi sul sangue degli imprenditori.
Ma che c'entra
ora,
questo?
Meno ipocrisia, come anche la dottoressa Santanchè sostiene nel momento in cui...
Dottoressa Santanchè, sì? Poi?
Sì, dottoressa Santanchè, perché è una donna con 4 palle, io penso.
4, non 2, 4. Nemmeno
4.
Non con...
4.
Immagine terribile.
Com'è? È una donna con 4 palle. Parenzo, lei è sempre simpatico, anche quando fa i cori alla Lega, però ormai è anche stancato. Perché io vi seguo da 2 anni e siete
Scusi,
dei grandi,
Manuel,
a parte quello.
Manuel, quanti anni ha lei?
29 e le giuro una cosa, le posso dire questo, io da quando ero piccolo che vedo Berlusconi in TV
sì.
ed era il periodo di Tangentopoli, c'era
allora?
Dietro, io mi tolgo la toga eccetera, io siccome mio papà già da quando ero piccolo gli somigliava tantissimo, io già da quando
a
ero
chi?
Piccolo dicevo
a chi assomigliava? Cioè suo padre assomigliava a Silvio?
Fisionomicamente, tuttora gli somiglia quando lui era più giovane,
sì.
quando Berlusconi era più giovane.
Dunque le ricorda suo padre?
Quindi io sin da piccolo dicevo, mamma guarda c'è papà in televisione, no? Quindi c'era sai questa battuta.
Questo
in quel
è tenero
periodo,
anche, dolce,
io abitavo, ho stato
sì.
vicino Milano 2, quindi lei immagini un ragazzino,
sì, arriva,
io ero
no,
piccolo,
sì.
io ero piccolo, immagini questo ragazzino che cresce, vede questo Silvio Berlusconi in televisione,
c'è
e qualunque cosa intorno a lui è stata costruita da Silvio Berlusconi.
Sì.
Sa perché Berlusconi sta perdendo... diciamo punti alle
perché?
Elezioni
perché
lui prima una volta
veramente non sembra che perda punti comunque nei sondaggi non
a
sembra
a volte sembra così comunque lui il suo discorso
sì.
era incentrato anche quando parlava all'estero
sì.
Degli italiani diceva
sì.
venite a vedere cosa io ho costruito
e allora?
La gente lo dovrebbe vedere perché se ogni paese d'Italia fosse come Milano 2 fosse come Segrate fosse dove abitiamo noi e dove
sì.
mette lo zampino lui tutto sarebbe quasi perfetto glielo garantisco al 100%.
Grazie Manuel, grazie.
Salve.
30 secondi.
La zanzara.
Beh, è tornato da noi, caro Parenzo. E già questo è un successo, devo dire, perché insomma, ieri abbiamo combinato di tutti i colori, sempre col suo assenso, per carità, Giancarlo Galan, buonasera.
Bene.
Buonasera. Ecco
bene. Come andiamo? Come andiamo?
Abbastanza bene.
Si combatte, eh? Si combatte. Si combatte. Beh, quanto è felice, per esempio, che ormai non si dice più Giancarlo Galan deputato del PDL, ma si dice deputato di Forza Italia. Quanto è mi dica subito quanto è contento.
Sono contento al massimo, lo aspettavo da 2 anni, finalmente l'abbiamo fatto. Quindi sono contento.
Una goduria pazzesca. Una goduria pazzesca.
Mi pare che i risultati si vedano già anche.
Lei dice i sondaggi, dice i sondaggi.
Sì, i sondaggi, l'interesse, il movimento. Certo.
Vabbè, vediamo, sa, la strada è lunga, la strada è lunga, la strada è lunga. Ci sono i traditori, come dire, no? Ci sono i traditori. Ma tornano all'ovile o no?
Secondo me, quando continueranno a vedere i sondaggi andare in questo modo, ci proveranno in ogni modo.
Cioè faranno la fine di Fli.
Ci proveranno, no, quelli non, in realtà non hanno provato a tornare. Ci proveranno a tornare, dice lei.
Ci proveranno, come? Sì, secondo me ci proveranno.
Ma fosse per lei li riprenderebbe?
In politica si riprende chiunque, le porte sono aperte, certo c'è già la fila.
C'è già la fila addirittura?
Sì.
Ma anche a livello locale c'è già la fila di questi qua di NCD. NCD proprio è tra l'altro una brutta sigla, NCD.
Ma poi porta anche sfiga perché era di Bocchino.
Sì, era di Bocchino.
Hanno dovuto chiedere a Bocchino di cedere quella sfiga. Sì.
Lei dice porta una sfiga terribile, dice finito come è finito Bocchino. Comunque finito? C'è la fila, caro Galan, questo però bisogna vedere, c'è Formigoni, ci sono persone importanti, per esempio Formigoni, lei come lo considera?
Adesso ti stupirò, ma io per Formigoni tutto sommato provo un certo affetto.
Perché?
Perché abbiamo fatto 15 anni di
sì, eravate insieme governatori,
di vicinanza, eravamo insieme governatori, stesse esperienze, così adesso mi sembra incomprensibile quello che sta facendo, stupefacente quello che dice, perché ci vuole un coraggio da leoni, ma dopo quello che ha avuto in questi 15 anni andare a usare quei termini nei confronti
della Santanchè, dice lei.
Ma non della Santanchè, nei confronti di tutti noi.
Anche di Berlusconi, ha detto a Berlusconi è condannato, io non sono stato condannato, capito?
Insomma, io credo che abbia toccato un punto di volgarità che da lui non mi sarei mai aspettato.
Ma come lo definisce lei? Un prete?
No, per carità, Formigoni una sua storia ce l'aveva, al contrario di altri che devono tutto integralmente.
Tipo? A Berlusconi. Chi è che è il traditore per eccellenza?
Un nome qualsiasi.
Mi faccia Schifani. Oh.
Ma ecco, Schifani per esempio, ma io stesso, Formigoni una sua storia ce l'aveva, diciamo che è debitore al 90% a Berlusconi di quello che ha fatto, solo al 90% contro il 100% di altri, ma per eleganza, per storia non si usano quei termini.
Ma Schifani come lo considera lei?
In questo modo.
Schifani come lo considera? Presidente?
Male.
Cicchitto, un uomo come Cicchitto.
Cicchitto per me è incomprensibile, perché alla sua età, dopo quello che ha fatto, con la sua storia, francamente non me lo sarei mai aspettato.
Ma questi qua che sono? Zerbini della sinistra sono diventati?
Ma no. Sono diventati il sostegno di un governo di sinistra.
Ma che pensano, secondo lei? Perché hanno fatto sta scelta? Opportunismo? Perché pensano di salvarsi? Pensano che Berlusconi sia morto? Vogliono Berlusconi morto? Qual è
era molto semplice. Si ponevano già da un paio d'anni il problema del presunto dopo Berlusconi, dando per scontato che Berlusconi sarebbe in qualche modo tolto di mezzo.
E invece?
Accadrà.
È eterno.
Non ha affatto finita l'epopea di Berlusconi. Secondo, la magistratura gli ha, come dire, accelerato i tempi e loro hanno fatto quello che erano già peraltro pronti a fare prima delle elezioni, quando a Roma si sono riuniti nel convegno di Italia Popolare.
Ma come li definisce lei? Traditori?
Cioè,
cosa ha pensato nel momento in cui hanno annunciato questa roba qui e Berlusconi poi è decaduto? Cosa ha pensato nel suo intimo? Cioè, la cosa peggiore che ha pensato? Qual è?
Io cerco sempre di pensare bene, vorrei chiamarli traditori, però francamente faccio fatica a trovare un altro termine.
Non hanno avuto anche coraggio. Però.
Infingardi.
Traditori e basta.
Ma coraggio va riconosciuto, Galan. Però coraggio a questi che hanno. Come? Se è vero che Berlusconi vale ancora così tanto, questi hanno mostrato come coraggio dicendo abbiamo l'8% anche meno, però è utile farlo.
Ma loro mica lo sapevano che avevano il 4%, non l'8%. Loro pensavano...
Nessun coraggio, secondo lei?
Non lo so, perché io non li ho mica seguiti, a me non sono venuti mica a offrire mai niente.
Ma è vero che una volta Alfano, è vero che una volta Alfano ha pianto o no?
Non ci credo.
Non ci crede a questa
cosa? No, non ci credo. Uno che tradisce il padre non può piangere, come si fa? Uno che tradisce colui a cui deve tutto deve essere animato da una dose di cinismo che non gli permette di usare le lacrime, di avere delle lacrime.
Lei ce l'ha molto con Alfano, è un cinico
sì,
molto.
Perché non ci si comporta così.
Senta una cosa, ma Napolitano, secondo lei, può essere messo in stato d'accusa, come dicono i grillini, oppure no? Oppure è una puttanata grillina?
No, non è una puttanata grillina, ha magari un suo fondamento, ma è un'iniziativa grillina, ecco, per dire un po' estremistica. Napolitano a me non sembra incriminabile.
Però,
che abbia parteggiato per l'altra soluzione, per la soluzione attuale, è evidente.
Parteggia per Alfano, cioè, non c'è dubbio.
Parteggia per il governo.
Si è messo anche contro Berlusconi, diciamo la verità.
Il governo di sinistra. Questo non è certo un comportamento degno di incriminazione, è un comportamento che io penso che si possa liberamente criticare, insomma ci sarà questa libertà.
No, beh, certo, sì, però alcuni pensano che l'atteggiamento del Presidente della Repubblica sia stato, come dire, troppo partigiano in questi casi.
Per esempio, a me ha stupito il silenzio di Napolitano, questo credo di poterlo dire, sui crolli ultimi di Pompei, perché quando è crollato il muro con Bondi è venuto fuori,
questo è vero,
di Dio, questo è vero. Lui stesso è intervenuto. Qui crolla una cosa di altrettanto valore, se non di più, e non dice una parola. Insomma.
Comunque, devo dire la verità, quelli che dicono che è tutto illegittimo dopo la pronuncia della Corte Costituzionale di oggi dovrebbero arrivare alla conclusione che pure Napolitano è illegittimo. Cioè, la cosa ridicola, io lo ripeto ancora una volta, adesso abbiamo la pubblicità, lo ripeto ancora una volta, è ridicolo che un paese sia appeso a una decisione della Corte Costituzionale che è arrivata 8 anni dopo l'approvazione della legge. Ma è una cosa ridicola, è un paese ingovernabile. Dopo 8 anni arriva una decisione della Consulta. Perché la Consulta non si è espressa prima? Se c'erano questi gravi problemi di incostituzionalità, perché c'erano stati dei ricorsi anche prima, perché non si era espressa prima? Perché è tutta una cosa politica. Cioè, la Corte Costituzionale non è una cosa che si decide in punta di diritto, è solo convenienze e politica. Non c'è niente che riguarda il diritto. Nulla, zero. Cioè, bisogna dirla chiara.
Puoi aver ragione, ma io ti aggiungo anche qualcosa in più.
Cosa?
Un Parlamento che non riesce a legiferare su una legge e che lascia che di fatto sia un altro ente non elettivo, un ente terzo come la Corte Costituzionale, a di fatto legiferare sulla materia che dovrebbe essere la prima sua preoccupazione, cioè la legge elettorale, è un Parlamento veramente che subisce una grandissima umiliazione.
Sì, però è vero che una legge elettorale c'è, non è che siamo obbligati a farla per forza la riforma perché ce lo dice Napolitano. Ma di che stiamo parlando? Su, una legge c'è, una legge elettorale c'è. Non è che uno per forza deve riformarla perché ce lo dice Napolitano. Pubblicità.
Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru,
La Zanzara.
È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa.
Era diventato il paradiso terrestre. Non si vedevano Vucumbra, non si vedevano Vulava, non si vedevano Vuculà, non si vedevano Vustupra.
È già cult questa battuta di Borghezio sui Vustupra. 800240024, la zanzara. Abbiamo con noi Giancarlo Galan, Forza Italia, presidente della Commissione Cultura. Beh, devi sapere, caro Borghezio, caro Parenzo, scusami.
Beh, questo ti meriti una bella querela per diffamazione.
Devi sapere, caro Parenzo, che Galan è stato recentemente in Antartide. Ma che stai a fare?
Ho visto.
Scusi, Galan, io devo dire la verità, lei è troppo in missione. Qui controllo dalle presenze in Parlamento che lei è nel 70% dei casi in missione. Presenze 21%, assenze 6%, missioni 71%. È un po' paraculo lei,
Missione vuol dire che sono nel mio ufficio a riunire e a lavorare in commissione.
Bah, sì, è troppo, un po' troppo, 71%.
Ma se guardi anche gli altri presidenti di commissione hanno le stesse percentuali, è un lavoro diverso, prendo un ascensore e scendo.
Però
cosa ha fatto in Antartide, però?
Che, Che è andato a fare in Antartide a spese nostre, peraltro?
Sono andato perché mai nessuno era andato a, dare un segno di... Beh, ce ne sono tanti. Per dare un segno di vicinanza alle nostre spedizioni scientifiche, il CNR.
Ma quanto è costato andare fino là sotto? Scusi, Galan, lei è presidente della Commissione Cultura che va a fare visita. Sarà costato un 10.000 euro? Sarà costato?
Ma non credo.
Ma come no?
Si è viaggiato, insieme a tutti gli uomini del CNR. Ci sono 70-80 persone in questo momento italiane nella spedizione scientifica. Me l'hanno chiesto loro, ci sono luoghi più ameni in cui andare. Io sono andato perché era giusto dare a una spedizione scientifica di altissimo livello il segno dell'appoggio.
Ma ha dormito nell'igloo?
Come?
Dove ha dormito nell'igloo?
No, ho dormito in un container.
In un container?
Ad altre tre persone, sì.
Ma scusi, che le è rimasto impresso? Mi dicono che non è riuscito a dormire dopo perché c'aveva questo ricordo dei ghiacciai, una cosa pazzesca. Che è successo?
Questo è vero, perché è talmente sconvolgente, talmente forte, talmente violento lo spettacolo della natura in quei luoghi che per davvero ti colpisce.
E dunque?
Chiunque credo avrebbe degli effetti. Quindi io per almeno una settimana, ma anche qualche giorno in più, mi sono svegliato ripensando a quei luoghi, a quella violenza, a quella ostilità della natura. 20 a 350 chilometri all'ora, temperature inaffrontabili.
Altro che il nuovo centrodestra.
Altro che, la scissione.
Un luogo difficile davvero.
Scusi un attimo, Gran, mi sovviene una cosa, ma lei non si è mai vergognato di aver dato quel premio alla signorina Bonef a Venezia?
No, perché era assolutamente incolpevole, che ne so io, mi si chiede di dare premio? No.
Ho capito, ma lei era ministro dei beni culturali, scusi.
No, non ero affatto ministro dei beni culturali, ero
che
presidente della Regione Veneto.
Ah, era presidente della Regione Veneto, ho capito, però chi era ministro? Bondi, no? Era ministro Bondi.
Era ministro Bondi, era ministro però non c'era.
Ho capito, lei dà un premio a sua insaputa, manco sapeva chi era quel premio.
Ti è mai capitato di premiare uno una gara? Ecco, a me è capitato tante volte.
Cioè di non informarsi sui premiati.
Poi non gliel'ho dato il premio io. Io non ho dato il premio.
No, lei l'ha consegnato.
E ho tenuto un discorso di saluto e nulla di più.
E chi gliel'ha scritto quel discorso sulla signora Bona? Lei non ha detto nulla?
Non me l'ho scritto io, giuro.
Sicuro?
E non me lo sono neanche scritto. Ho parlato a braccio.
Ma perché lei non si iscrive all'esercito di Silvio, anche lei? Ai ragazzi dell'esercito di Silvio?
Perché sono un colonnello in riserva ormai, è meglio che l'esercito lo facciano i giovani.
Scusi un attimo, tra Salvini e Bossi chi preferisce che vinca la Lega? O è uguale, è finita la Lega secondo lei?
Tra
Salvini o Bossi?
Boh, non ho preferenze, non mi interessa tanto, ma Salvini è uno bravo. Ma Bossi è un motivo affettivo. Ma
ormai la Lega dice conta poco.
No, Salvini. Sì, perché Salvini è uno, l'ho sempre apprezzato.
Ma lui non so se apprezza lei, comunque
insomma, io credo che la Lega farà fatica a riprendersi, ma glielo auguro di tutto cuore.
Perché vi chiamano estremisti questi altri? Perché vi chiamano estremisti? Giovanardi, Quagliariello?
Francamente essere chiamato estremista da Giovanardi, cioè uno che quando vede due uomini o due donne che si baciano fra di loro li considera malati, credo che l'estremismo sia suo. Essere chiamato estremista da uno come Quagliariello, che se ne usciva urlando Eluana Englaro non è morta, è stata assassinata, me pare che sia quello estremismo.
Questo è vero,
mentre quando non si hanno argomenti se ne usano alcuni come questi che sono francamente
Ma adesso sarà più facile fare le coppie gay, queste robe qui, dopo che se ne sono andati questi,
perché noi siamo pronti ad affrontare quei temi e i temi delle libertà civili,
cioè è nel programma.
Quindi adesso
bisogna vedere
si arrangino loro adesso a mettere tranquilli i Giovanardi, le Roccella, i Sacconi. Questo
è vero.
A me sembra più impegnata Forza Italia in questo momento sia sulla questione
dei cani,
sulla questione della giustizia. Mi sembra che la questione gay sia un po'.
I cani mi sembra una cosa seria.
Insomma, appartiene agli affetti degli uomini e delle donne.
Ma mi pare normale che Berlusconi abbia fatto fare un sondaggio sui cani,
Ma quel sondaggio è comparso su tantissime riviste, poi è stato fatto fare un po' in tutto il mondo.
Lei anche ha cani, gatti?
Io ho tantissimi animali, quattro cani, un coniglio, un tre coniglio. Pappagalli grandi,
perché c'è una casa grande,
piccoli,
sì.
Due canarini,
sì.
14 galline.
14 galline.
Comunque io, sai, sono incazzato per una cosa oggi, per questa storia della Francia, la mia Francia dove ho abitato per anni, so. Che ha fatto questa legge vergognosa che punisce i clienti delle prostitute e addirittura li vuole rieducare, ho letto da qualche parte. Ma è una cosa penosa, ridicola, patetica. Poi il governo di sinistra in Francia, cioè una cosa, cioè contro la storia, la punizione dei clienti. Ma si rende conto, Galan, che cosa è successo in Francia? Cioè una
ma
cosa.
Pensa che qualcuno lo considera anche in Svezia, ad esempio, che credo sia stata il primo paese a punire il cliente.
Dai, su.
Lo considera una prova di civiltà.
Ma su, dai.
Io credo che pensare di sradicare il fenomeno più antico del mondo in questo modo sia sbagliato, sia...
Ma sì,
però piuttosto... anche voi al governo, no, con la signora Prestigiaco...
Ma lui vuole dire, Prestigiaco non c'entra.
La signora Carfagna all'epoca.
Esatto,
fece lei la legge...
Al contrario, oggi sono per la riapertura di
delle case chiuse.
Sì,
quando eravate al governo avete fatto una cosa opposta
a questa attività.
Non si può fare.
Sono stati anche agli altri al governo e mica hanno fatto niente di buono. Ogni cosa matura a suo tempo. E prima di avere il divorzio in Italia abbiamo aspettato per decenni.
Io sono incazzato per questa cosa, mi fa diventare pazzo. Io ho abitato anni in Francia, lo posso considerare il mio secondo paese. Cioè, vogliono multare i clienti e rieducarli i clienti. Cosa bisogna rieducare? Uno va a puttane, punto e basta. Che devi rieducare? Qui in Italia bisognerebbe rieducare mezza Italia. Ci sono fior di professionisti, politici, non solo politici, grandi direttori di giornali, manager che vanno in Austria, io lo so, vanno in Austria dove è pieno di bordelli e lo sa benissimo.
Lo so.
Chi ci va per esempio?
Dal Veneto figurati quanto lontana è l'Austria, bastano 2 ore e mezza di automobile, anche meno, automobile, figurati.
Ma è pieno di...
Che dimostra che, ma sempre quando uno Stato si pone il problema di rieducare i suoi cittadini, allora vuol dire che corrono tempi grami.
Sì, su, ma dai, ma come si fa? Io veramente conosco un sacco di gente anche importante che va, ma giustamente perché vanno...
No, sai quanti sono 9 milioni in Italia.
9 milioni, sì, 9 milioni.
Che una volta all'anno, almeno, e il mercato è di 9 milioni di...
Si regalano questi...
Ma secondo lei anche un sacco di politici vanno? Sì.
Ma ci andranno come tutti gli altri uomini, non sono mica diversi.
No, ma certo, c'è dubbio, no, ma che lei conosce personalmente ci saranno, no?
Ma no, io non è un tema di cui si parla questo.
Beh,
se uno
no.
Lo fa, ci va per conto suo. A me non me ne frega niente di quello che fa.
Va bene.
Non è che lo pubblici.
Caro Galan, l'abbraccio, a presto, mi raccomando.
Arrivederci.
Stia bene.
Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni.
La Zanzara.
Io lo ripeto, fosse vero questa cosa di Cota, quanto sei incazzato, Davide, dimmi quanto sei incazzato per questa cosa di Cota.
Guarda, appena l'ho letta stattamina, ma sai cosa mi ha fatto arrabbiare?
Dimmi.
Il colore dei boxer, 40 euro in America dei boxer verdi, perché li cercava così, perché nella Lega solo il verde va.
No, non sarà questa la cosa, dai.
Sì, ma perché?
No.
Ma sicuro, questo mi manda i matti. 40 euro, ma chi è che paga un paio di boxer 40 euro e pure color kiwi? Ma non c'è solo questo.
Cosa c'è? Dimmi, caro.
Perché leggevo poco fa, arrivando qui a Roma, nella sede di Radio 24.
Sì, dimmi.
Le spese della Regione Lazio e l'inchiesta ivi annessa, in cui si legge che un certo consigliere tal Stefano Galletto, anche qui omen nomen, fatto il galletto con i soldi nostri, ha dato 90.000 euro all'Unione Rugby Pontina.
Che schifo.
Pontina al rugby, signor Galletto, omen nomen. Ma non solo, si sarebbe fatto intestare delle fatture false di una tipografia e si è fatto dare un rimborso di 21.000 euro. Ma non solo, c'è poi un'altra signora, tal Lidia Nobili anche nel cognome, anche qui, che si è fatta fare il rimborso per il viaggio in Porsche tra Roma e Rieti,
mamma
fatture
mia,
per 139.000 euro, Nobili e Galletto. Ce n'è anche per il PD, però, perché nel Lazio il PD si fa rimborsare gli alberghi per presentare il libro del signor Reichlin.
Mamma mia, mamma mia. Allora, è tornato per un attimo Galan, perché voglio chiedere a Galan cosa ne pensa dei senatori a vita. Me lo dica però sinceramente, caro Galan, proprio con sincerità assoluta, senza tenersi... Sì, tiri tutto fuori.
Uso sempre la sincerità, te lo dico apertamente.
Dimmi.
Ma è mai possibile che i senatori a vita ritengano di non andare mai in Senato, tranne una volta per votare contro Berlusconi?
Beh, qualcuno è più presente, altri meno.
Ma è mai possibile che poi questi senatori a vita siano sempre e solo di sinistra? Ma cos'è? Quelli di centrodestra non ci sono persone degne di fare i senatori a vita? Sono tutti coglioni quelli di centrodestra. Dai.
Ma allora, scusa, non ho capito, il peggiore chi è tra questi qua? Per me è Piano.
No, non c'è un peggiore.
Piano è il peggiore. Piano è il peggiore.
Insomma, non faccio certo una graduatoria, però dovrebbero fare un esame di coscienza.
Ma alcuni dicono che sono indegni, addirittura, perché non hanno i titoli, non hanno i meriti per diventare... Io abolirei senatore a vita, abolirei.
Ma guarda, questo non lo so, perché dato come riconoscimento da alcune personalità è anche una cosa piacevole, insomma, è una cosa importante. Certo che dopo si pretenderebbe un comportamento adeguato.
Una presenza tutti i giorni, tutti i santissimi giorni.
No, almeno non sempre e solo quando c'è da fare qualche atto contro qualcuno del centrodestra. Atti, ecco, io li vorrei presenti in atti istituzionalmente importanti, non politicamente significativi. Sì.
Va bene, grazie. Massimo da Caserta, Massimo?
No.
Dica, dimmi.
Buonasera, salve.
Vai. Gianni, salve. Allora?
Salve. Posso dirvi che siete grandi?
Vabbè, ce lo dica, ma non ce ne frega un cazzo. Su.
Un'altra cosa, ho notato delle interessanti analogie con trasmissione Ho perso il trend, se la ricorda.
Ma ho perso il trend del mitico Luzzi, sì, certo, ma è una cosa completamente diversa. È una cosa completamente diversa. Su.
Sì, comunque, vabbè, allora una cosa in merito alle cose che ha detto Borghezio ieri, che mi stanno proprio sullo stomaco, perché io sono da 10 anni che mi faccio il tratto asse mediano, insomma. Caserta Sud,
e allora?
Cailano, insomma.
Dunque?
E quel fetore che arriva in quella zona, il signor Borghezio dovrebbe sapere chi ce l'ha portato lui.
Ancora con questa storia del nord che
portano queste cose che ci hanno portato loro, tonnellate e tonnellate di monnezza. Lei ha parlato di Mussolini che non è riuscito a correggere.
No, non ho parlato io, ho parlato poi
di UFO, di alieni. Non riescono a sterminarci più o meno. Ci stanno provando loro. Hanno costruito delle vere e proprie tombe di immondizia.
Sì, ma non l'hanno costruite loro, cioè qualcuno, qualche amministratore del sud sarà stato compiacente, che dice lei, no?
No, io sono convintissimo che loro, per risparmiare sullo smaltimento, hanno trovato compiacenti camorristi che in effetti dovrebbero fare una fine peggiore di quelli del nord. In realtà ci stanno avvelenando.
Va bene, grazie. Lorenzo da Savona, Fabrizio da Vicenza primo. Fabrizio.
Che sarei io?
Vai.
Eccolo qua, salve. Io credo che mi abbiate bruciato l'intervento che volevo fare quando avete parlato con Garagne, a proposito della sentenza di oggi della Corte Costituzionale, mi pare, che ha stabilito che la legge elettorale, il Porcellum, è anticostituzionale. Mi viene da pensare, volevo il vostro parere, che siete degli esperti, se a questo punto tutti i parlamentari che siedono in Parlamento, per l'appunto, lo facciano in maniera abusiva.
Ma guardi, io non credo che sia così. La cosa assurda è che siamo appesi a queste minchiate della Corte Costituzionale.
Non è che siamo
appesi, consideri delle minchiate.
Non siamo appesi per niente.
Perché non è possibile che 3 elezioni si sono svolte nell'illegalità, col fatto che non c'erano le preferenze, a parte che non è necessario avere le preferenze, tant'è che dei giudici dicono addirittura che i ricorsi erano inammissibili, per cui anche qui si tratta solo di mosse politiche, convenienze del momento.
No, ma guarda che il Parlamento che dimostra tutta la sua inutilità, non cosa c'entra la consulta?
Vabbè, traffico.
Ottima trasmissione, sempre la migliore.
La Zanzara.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Lei è quel Cruciani, lei, vero? Quello che dice sempre traffico. Lei, vero? Volevo dirle che lei piace molto alle donne.
Pure lo spray a di zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sotto.
D'Alema, Lucci.
Una botta a polpaccio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro.
Non so se Penelope c'ha voglia di dare questa lezione al consigliere.
Penelope, poi ci fai vedere come fai la cacca.
Penelope ci mette un attimo e appena libera...
Adesso, ecco, questo è l'accucciamento della cacca.
Dimostra al consigliere come fa la cacca.
Lo vedi?
Ha fatta!
Immediatamente...
Vedi che fuma? Adesso ha fatto la cacca.
Ecco la strategia dalemiana per non sporcarsi le mani.
Si piglia il sacchetto, si raccoglie tutta la cacca di Penelope, si chiude il sacchetto, visto che lezione così.
E mozzo il sacchetto?
Adesso si butta nella spazzatura normale.
Il consigliere è servito.
Avete visto che D'Alema raccoglie la cacca?
Tutti i giorni.
Poi su Renzi, se Renzi non mi rompe i coglioni, senti.
Hai visto che a Renzi gli ho fatto dire che non te deve più rompere i coglioni?
Sì, ma l'ha detto proprio perché...
Gliel'ho estorto.
Gliel'hai estorto tu. Se lui non li rompe a me, io non li rompo a lui.
Famo sto patto. Matteo, se tu non gli rompi i coglioni a Massimo, Massimo non li rompe a te, vero?
Assolutamente.
Tutti, beh, sentiamo ancora.
Vediamoci chiaro. Io sapevo manco chi era Matteo Renzi. Lui si è affermato sulla scena politica avendo come principale parola d'ordine il rottamare Massimo D'Alema. Mettiti nei miei panni. Arriva uno e dice rompere le ossa a quello là. Tu come ti metteresti?
Mi sarei incazzato.
Ti saresti incazzato, eppure io.
Sto meglio fuori dal Parlamento, questo non ci crede nessuno.
Rode che non stai più in Parlamento perché lui ti ha rotto i coglioni?
Assolutamente no, io faccio cose che mi interessano di più, viaggio molto di più, ho meno vincoli, meno obblighi. Il Parlamento purtroppo, a me dispiace, è talmente screditato che una signora dice onorevole, dice io non so più onorevole, ho detto. Ah, non sta più al Parlamento, no. Bravo, mi ha detto. E sempre gira intorno a te
e balli sotto e balli sotto. Togli di sti baffetti.
E Renzi che c'ha di più accattivante rispetto a te oggi? Cioè perché lui...
38 anni.
Credete, vuoi essere un po' più sciolto? Mettite un po' del gel a sti capelli, levate sti baffetti.
Posso dire,
cioè, perché ti levi sti baffetti?
Perché mi piacciono, non me ne frega niente. Io ho lavorato accanto a Berlinguer, no? Per tanti anni. Portava il gel.
No, ma erano altri tempi.
Anni. La qualità delle persone non dipende dal gel. Ora sei
qui fra le mie dita. Sempre il numero uno, eh. Senti,
D'Alema sempre lo... Però,
Sì, anche.
Scusa.
Geloso delle gnocche del Berlusca. Ma dovrebbe fare sempre così, D'Alema, non quelle interviste.
Tutte... Ma lui è
no,
il padre,
ma quelle interviste
guarda...
in cui appare antipatico.
No,
qui...
perché lui invece è bello così, ti guarda con disprezzo.
Ma sì, sì. Dovrebbe fare sempre interviste con Lucci dalla mattina alla sera, non quelle interviste.
Io ho lavorato con Berlinguer, diciamo.
Sei mai stato geloso di tutte le gnocche che c'era intorno Berlusca?
No.
Ma iste che so però, una meglio di un'altra.
Ma non che non mi piacciono le donne belle, mi piacciono, ma non mi piace l'aspetto mercenario.
Ma me ne pagava mica, lui diceva.
Sì, lui no, però passava un ragioniere, diceva, per i soldi. Perché affonda il becco
su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Vabbè, Lorenzo da Savona, Lorenzo, intanto Brunetta se l'è presa con.
Con Floris,
abbiamo scoperto tutto. Ma cos'è che scoperto? Sono anni che si sa che Floris vende il suo programma. E abbiamo scoperto, abbiamo fatto un'indagine.
No, ha scoperto che ha avuto un contratto con in cui c'era una clausola di riassunzione. E allora, secondo
cos'è
lui,
cos'è che ha scoperto?
È andato a scoprire nei meandri del contratto di Floris.
Ma non ha scoperto niente.
Posso dire un po', sti cazzi.
Dovrebbe ringraziare Floris. Brunetto, dovrebbe ringraziare Floris per gli incassi che fa avere alla Rai, altro che.
Cretino! Ma tu, cretino!
Ma io!
Che ci siano però nel mondo del servizio pubblico, no, è vero anche una cosa, che ci sia nel mondo del servizio pubblico qualcuno che è stato privilegiato, che ha avuto delle corsie, delle robe privilegiate rispetto ad altri, su questo
ma
non c'è dubbio, dai.
Qui il tema è Floris. Brunetta dovrebbe ringraziare Floris.
A me non me ne frega niente del contratto di Floris.
Perché grazie al suo programma fa guadagnare soldini alla Rai, questo è il punto.
Lorenzo da Savona. Dimmi.
Pronto.
Vai.
Oh, finalmente. Ma è una cosa che... tre volte, così mi interrompi l'emozione. A parte, ascolta,
Una settimana fa, quando sei andato a commentare il coso dei tre candidati,
sì,
hai parlato bene di Civati.
Io non ho parlato bene, ho detto che aveva vinto perché era stato il più chiaro.
Ha bucato il video quella sera.
Sì.
Ora io ti sollecito a spingere, perché questo ragazzo può essere la strada per il cambiamento, perché i grillini sono utopistici. Se lui prende una buona, lasciamo perdere vincere perché purtroppo con quello là non ce la può fare, però se prende una buona posizione all'interno del partito, può spostare la bilancia del partito verso le cose concrete e trovare un peso con le prossime elezioni, trovare un peso in Parlamento.
Laddove, vabbè, Lorenzo, che devo fare io? Che c'entro io?
No, voglio dire, si fa opinione, ormai Renzi perché vince? Perché c'è le televisioni che gli fanno opinione.
Sì.
E allora, se uno parla bene, dice delle cose giuste, e in mezzo alla
guarda
gente,
che la metà delle cose la metà
per lui, no?
Ma io non faccio opinione per nessuno, la metà delle cose che dice Civati tra l'altro io non sono d'accordo, ho fatto solamente un'analisi stavo
sì, ma siamo alla cara del gas, cioè,
sì, ho capito, ma non è che Civati è il deus ex machina. Civati propone di fare le indagini per scoprire chi sono i 101, bisogna fare un'indagine interna per scoprire chi sono, cioè, ma chi se ne frega dei 101 che hanno votato, sì, che non hanno votato per Prodi?
Questo interessa,
ma chi se ne frega,
agli iscritti del PD
ma che interessa,
non parla solo di questioni interne del partito, parla anche di cose della vita comune di tutti i giorni.
Sì, propone il reddito minimo, un'altra cosa irrealizzata. Ma perché gli dava benissimo? Poi a me sta simpaticissimo Civati, perché uno chiaro, a me è uno de sinistra, cioè non è uno ambiguo, è uno de sinistra, de sinistra.
Appunto, per cui, siccome quando era uscito dalla Federazione Giovanile Comunista D'Alema 40 anni fa era de sinistra, e poi è stato cambiato da tutti i burocrati italiani, che poi quando vanno lì cambiano, perché diventano tutti quei parrucconi della Corte Costituzionale.
Vabbè, allora?
E niente, allora almeno questo qua, sosteniamolo, che è de sinistra, dice delle cose semplici, parla chiaro, va in mezzo alla gente. E non è un prodotto preconfezionato, posto Berlusconi come Renzi, se no ci troviamo un altro Berlusconi per i prossimi vent'anni e diciamo le cose.
Va bene, grazie ciao. Lorenzo, c'è Marco Giudici, che è un consigliere del municipio 12 a Roma, che dice: grazie a me D'Alema ha messo ufficialmente la mano nella cacca. Poi me lo spiega, forse grazie a lui è riuscito, non lo so, poi ce lo spiegherà. Vittorio D'Alecco,
buonasera Cruciani.
Dimmi caro.
Una cosa, intanto la storia dei senatori a vita è una porcata fatta dal nostro grande capo Napolitano.
A me lo dice, nominare quattro senatori a vita in un momento del genere, con gli stipendi che prendono, ma a che cazzo servono? Dai, su,
bravo,
dai,
bravo.
Basta.
Un'altra cosa.
Ma la gente non ne può più di queste cose.
Ma la gente, populismo.
Ma che la gente? Ma il 90%. Perché
ma
non si fa un bel sondaggio?
La gente? No, ma da quando è che dici la gente pensa
no,
che
ho detto, la gente non ne può più? Perché la gente.
La gente non ne può più.
La gente. Facciamo un sondaggio. Servono i senatori a vita
ma
o non
serve pagare le tasse
ma,
o non serve?
Ma non è la stessa cosa, non confondere le cose.
Volete
dai.
Pagare le tasse o no?
Devono votare contro Berlusconi e basta.
Dai, forza.
Poi un'altra cosa, no, io ho chiamato più per la storia che voglio essere solidale con Sallusti, perché ha fatto bene quel carabiniere a sparare a Giuliani,
ecco,
ha
derby.
Fatto bene.
E il derby
perché
spara non spara.
Se
guarda.
Quello non sparava, lui veniva mezzo ammazzato da loro perché come infierivano quella sera, quel giorno, insomma. A un certo punto io sono pienamente d'accordo e vedo che anche tu, Cruciani, sei abbastanza d'accordo.
Cioè, non ho capito, scusi.
No, volevo essere
ero distratto, stavo seguendo una cosa, scusi Vittorio.
Ah, solidale con Sallusti, anche se è stato inviato
per quella cosa della
certo, ma cosa doveva fare quel carabinieri, un ragazzo di 20 anni che si trova in mezzo a un casino del genere?
Ma non è un derby, ma non è il commento alla partita, deve sparare o non deve sparare, ma perché non si rende
ma
conto di questo?
Quello lì
ma
aveva,
non stiamo facendo
aveva
la moviola dei fatti di Genova, testa, ma lo capisce o no che non è tutto un derby?
Fermi tutti, a parla Cota, il presidente, quello dei mutandoni, il presidente della Giunta Piemonte, che dice è stato un errore della segretaria, ho già per queste altre voci
la segretaria
inserite,
voleva rimborsare, ma scusami, ma anche qui.
Aspetta un attimo,
scusa.
Per queste voci erroneamente inserito, ho già proceduto a un rimborso sempre di tasca mia nei mesi passati. Naturalmente questo dice Cota di nessuno, non ne parla
ora,
nessuno.
Ti chiedo scusa. Domando con umiltà.
Sì.
Uno torna da un viaggio degli Stati Uniti dove ha comprato un paio di mutande, è già molto grave che fossero verdi, spende 40 euro. Come mai la segretaria decide, cioè come finisce quello scontrino di 40 euro nelle mani della segretaria? È stato un errore della segretaria. Ma come?
Sì, ma è molto facile poi dire è stato un errore della segretaria.
No, ma capisci?
Abbiamo,
perché uno si arrabbia
attimo,
poi.
Fra poco torniamo.
È ancora a casa.
La Zanzara.
Parenzio, la paranza è, non Parenzio, la paranza.
David? David?
Dimmi, Giampiero, dimmi che...
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Sì, ma io volevo leggere il tuo libro nuovo, veramente. Perché mi mandi in quel posto?
Dai!
Lorenzo, oh, finisci.
Davide, quando ti insultano ricordati che Mario Di Alba ti vuole bene.
Meno male.
Francesco da Venezia, buonasera.
Oh, buonasera.
Vai.
Ciao, ti senti? Sotto?
Sì, sì, ti
allora,
sento.
Allora, ascolta che ti dico, a proposito, vuoi fare la parodia a Parenzo, volevo fargliela.
Sì.
Sì, sentiamo.
Tipo quelle delle prostitute all'estero, tipo, ma all'estero già lo fanno, in Francia già lo fanno.
Ma quello è grillo.
Già lavorano in Francia, già lavorano le prostitute. Già lo fanno, in Germania già lo fanno.
La parodia Parenzo. Di Parenzo che imita Grillo, quindi lei fa la doppia parodia di
bravissimo,
Parenzo
bravissimo.
Che imita Grillo e
sì.
Lei
fa... Che fa Grillo? Praticamente già in Germania lo fanno, le prostitute vengono selezionate diversamente, non ci sono le badracche che abbiamo qua in strada che ti chiedono dammi 50 euro per piacere a bocca figa, non è così, hai capito? Certo, in Italia, solo in Italia abbiamo questo tipo di mente catta testa che abbiamo noi, perché se tu vai a lavorare, se vai in giro, in Svizzera, l'altro giorno hanno fatto vedere per televisione Lucignolo, che andava in Svizzera, ci sono le prostitute italiane che lavorano in Svizzera, non le prostitute albanesi, rumene che lavorano in Svizzera, perché non le vogliono nessuno, perché sono minimo lì c'è la delinquenza che non esiste zero.
Ma da dove trasmette lei?
Come?
Da dove sta chiamando lei, Francesco? Cosa fa nella vita?
Guarda, io sono in fabbrica, adesso senti che le macchine stiamo lavorando in fabbrica, io sono sui centri di lavoro.
E che fa lei? Lavora e chiama la zanzara?
Beh, certo.
Sì, perché io ascolto da circa 6 mesi che l'ascolto.
Ottimo.
E quindi lei sta in questo momento, cos'è?
Che mestiere fa lei? Che mestiere fa?
L'operaio
fa? Metà meccanico.
Beh, siamo al top.
Ma non ho capito, cos'è quel rumore?
Ascoltano la zanzara, i metalmeccanici devono ascoltare la zanzara. Deve essere un obbligo.
Il problema è che
un obbligo della Fiommo dovrebbe essere obbligo.
Ci fomentate ad andare veramente contro questo governo di merda, perché noi stiamo lavorando, ascoltiamo voi, lavoriamo con quel vomito sullo stomaco, perché tutti i giorni io ascolto tutte queste stronzate che succedono e stiamo spaventandoci uno contro l'altro. Per esempio, l'altro giorno su Facebook,
sì,
un amico mi ha mandato un video,
sì,
in Germania,
sì,
sono i prezzi e fanno da ridere. I dentifrici, 79 centesimi, qua costa 1,50 euro. E il corruttorio, tipo, presente quello che esplode in bocca, come si chiama? Il dammi un nome un attimo.
Ma che ne so?
Il corruttorio, quello verde, il tantum verde.
Il corruttorio che costa 6 euro, qua, là costa 2,50 euro, ma ci sono dei prezzi, vi ho fatto vedere, hanno censurato questo video qua, perché hanno fatto vedere i prezzi, sono i supermercati normali, non Lidl, parlo
Germania
di Lidl,
è così.
Parlo di marche normali, eh.
In Germania lo fanno,
ma in Germania
lo fanno,
ma
sì,
ti devi lavare i denti con l'acqua del Walter.
In Germania ci sono in Germania è pieno
devi
di prostitute,
tutto.
È pieno di
a parte quelle prostitute, ma stiamo vivendo veramente qua che ci stiamo veramente.
Io poi non capisco una cosa, perché Grillo non fa una grande campagna anche lui sulla legalizzazione della prostituzione? In fin dei conti è una cosa popolare, lui fa sempre delle cose popolari, anche sulla questione degli immigrati, ha detto più volte che prendeva delle posizioni politiche per convenienze, perché altrimenti non prende voti, no? Giovanni da Bologna, dica.
Ciao, ascolta, io vorrebbe di solo una cosa.
Vorrebbe di tanto... solo una cosa, io vorrebbe di solo una cosa. Sì.
Te giuro, te vorrebbe di solo una cosa.
Te vorrebbe di
te
solo.
Parla tanto del Berlusconi.
Ma non
no?
sei di Ma... Bologna tu?
No, io sono di Roma, sto a Bologna per lavoro.
Per lavoro, sì. E dunque?
Solo una cosa, no? Parlavano tanto di Berlusconi, ma quello è l'uomo che si è creato da solo, quello è in grande.
Ma basta con sta storia, però, non è che si può ripetere sempre la stessa
ma
cosa.
No, ma no, ma volevo parlare del caso Rubi, che hanno trovato dentro una stanza Caminetti a Rodriguez, è da solo che da battegli le mani a quello. A 70 anni,
dire, questo devo dire la verità, caro Giovanni, ce lo diceva anche il signor Baldini la settimana scorsa. Ha detto Berlusconi, io lo contesto, eccetera, eccetera. Però, se fosse vero il fatto che leccava la passerina la signora Rodriguez, così meno sembra, no? Dai
sì,
racconti,
così dice il messaggero.
E poi chi è che è il messaggero? Adesso non è che lo dice il messaggero.
Messaggero, ma perché?
Scusi, poi com'era la scena? Lei che l'ha letto meglio questa cosa? Lei ha letto meglio questa
sì, l'immagine? No, ho letto attentamente. Ha detto lui è entrata dentro la camera, ha visto. Berlusconi che leccava i genitali della Rodriguez mentre la Minetti gli praticava del sesso orale.
Beh, cioè, vedi che però lei quando
dovrebbero essere stati, cioè.
Però lei Giovanni quando vuole sa utilizzare anche un linguaggio meno crudo, no? Anche cioè un linguaggio anche preciso, no? Quello che ha raccontato la signora Rubi. Lei dice gli dovrebbero fare un monumento, giusto?
Monumento, sì, il monumento, cioè per me è un idolo, uno che fa sta cosa è un idolo per me.
Ma anziché leggere questi, scusi professore, anziché leggere questi dettagli, ad esempio, perché non ha letto l'editoriale di Angelo Panebianco,
ma che gliene frega, professor Ainis, Giovanni, risponda a Parenzo, risponda
professor Ainis.
Ma che cazzo me ne frega, qui gli stanno anculando tutte le scarpe questo governo e l'Equitalia.
Però adesso al di là di questa immagine, però voglio dire, al di là di questa immagine che lei ora ci sta proponendo, il professor Ainis sul Corriere della
Sera. Ma che gliene frega?
Io lei... so manco chi è, cioè io mi stai a parlare di gente che manco conosco.
Ainis, il professore costituzionalista, bravissimo, professor Ainis, professor Galli della Loggia, ad
ma
esempio.
Ma che gliene frega, Giovanni?
Aspetta
un attimo. Mai coperto, te giuro.
Mai coperto. Ad esempio, Panebianco, che è di Bologna, peraltro, professor Angelo Panebianco.
Ma che ne sa,
aspetta.
Non lo conosco.
Niente, neanche quello lo conosce.
Ciao, bene. Giovanni.
Barbara
ciao.
Spinelli.
Ciao, ciao, Vito. Ciao, Vito.
Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao.
Questo secondo me non era vero, però, eh. È con noi Sergio Bortotto, uno che vuole il Veneto indipendente. Buonasera.
Ci mancava la conclusione.
Bortotto, come sta?
Buonasera, bene, abbastanza, grazie.
Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto. Parenzo, che c'hai da dire? Scusa, tu sei Veneto? Sei Veneto pure tu o no?
Solo Bortotto.
Sei Veneto pure tu o no?
Sì, ma cosa c'è? Ma mica sono matto.
No, Parenzo, lo diceva Parenzo. Sì. No, anche lui è Veneto, anche lui è Veneto. Sì, però non vuole l'indipendenza del Veneto.
No, mi sembra una stupidaggine colossale. Comunque, Bortotto.
Vabbè, è una questione di punti di vista, comunque.
Vedo anche che National Liberation Movement of the Venetian People. Cosa è una roba incredibile.
Però scusi, ma lei come
National,
come...
uno che adesso però bisogna dirla tutta, perché se i radioascoltatori tornano a casa, no? Tornate a casa.
Sì.
La moglie vi griderà: ah, la spesa dei conci, ferma tutto. Cioè, ah, non hai comprato le lampadine. Fermi tutti. Dite alla vostra moglie arrabbiata: andate su Google, vedrete che cambierà subito. Digitate Sergio Bortotto e troverete che questo signore National Liberation Movement of the Venetian People. Cioè, con un cappello, una divisa. Per dire il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto.
Scusi, signor Bortotto, ma lei Bortotto. Come considera lo Stato italiano, Bortotto?
C'è anche il numero di cellulare qua.
È uno Stato straniero che occupa la nostra patria. Uno Stato straniero, colonialista e razzista nei confronti del popolo veneto.
Beh, razzista, però non mi sembra che sia razzista nei confronti del popolo veneto. Perché è razzista, caro Bortotto, professor Bortotto?
Perché ha usato in più di qualche occasione proprio un razzismo istituzionale, addirittura nei confronti del popolo veneto. Una cancellazione della cultura veneta, della lingua veneta.
Scusi, lei come parla? Come parla? Ogni giorno, a parte con noi, che sennò non capiamo niente, a parte Parenzo. Ma lei come parla? In veneto o in italiano?
Io guardi, dopo 22 anni di polizia parlo molto più in italiano che in Veneto, purtroppo. Quindi,
purtroppo. Ma lei sarebbe disposto anche a prendere le armi per il Veneto, signor Bortotto?
Le armi per che cosa, scusi?
Per la liberazione del Veneto, per liberare il Veneto, che
la
ne so?
La liberazione del Veneto non avviene, noi non siamo insorti, siamo un movimento di liberazione nazionale che è tutta un'altra cosa, quindi è un percorso legittimo, tranquillo, pacifico.
Sì. E se non arriva?
Il diritto internazionale ci arriva. È previsto dalle norme il diritto internazionale.
Sì, sicuro.
Ma
scusi, lo Stato che fa in questo momento? Occupa militarmente, illegalmente il Veneto?
Giuridicamente sì, con le sue istituzioni.
Sì.
Okay, ma non solo il Veneto, è la Regione Veneto, che la Regione Veneto è solo un'espressione di un ente.
Sì, certo.
Anche quello è di tutto il territorio della Repubblica Veneta.
Sì.
Ma c'è anche un governo, vedo qui.
Ma no, scusi un attimo,
c'è
ma
un governo allora, provvisorio.
Come considera la polizia, l'esercito italiano che è in Veneto? Come li considera lei? Occupanti?
Autorità d'occupazione straniera italiana, esattamente il termine esatto è questo.
Ma uno contro l'occupazione straniera si ribella, prende le armi, signor Bortotto, non sta a parlare.
Sì, anche sì. Infatti,
ma come le armi? Lei vuole prendere le armi?
Può scegliere o di fare la cosiddetta guerra di liberazione, che è legittima.
È legittima, per carità, è legittima.
Perché è previsto dalle norme il diritto internazionale. Un movimento di liberazione può anche fare la guerra di liberazione.
Scusi.
Cosa che a noi comunque non interessa.
A voi non interessa.
Abbiamo optato per un'altra strada, che è quella diplomatica.
Diplomatica,
che si fa.
Sì.
forze diplomatiche.
Ma chi, che... ma chi vi ascolta? Scusi, lei dove va a perorare questa causa? Chi vi ascolta?
Alle Nazioni Unite.
Ma le Nazioni Unite,
ma
no,
secondo te, alle Nazioni, adesso non fatemi arrabbiare alle 20:46, alle Nazioni Unite, che già è un organismo discutibile, con tanti problemi,
ma
tanti.
Proprio perché è molto discutibile, intanto.
Ma secondo lei, ma adesso, aspetti, ma immaginate voi, voi, signor Bortotto, che bussa alla porta dell'ONU così. E tu dicono chi è? Who is, please? Bortotto, Veneto libero, subito! E cosa fanno? Non lo fanno neanche entrare, ma neanche nella prima porta d'ingresso alle Nazioni. No, Veneto libero, subito!
C'eravate voi, noi c'eravamo, quindi abbiamo fatto le nostre, abbiamo depositato le nostre denunce contro l'Italia, sia a New York che a Ginevra.
Ma
quindi...
dove l'ha depositata? Al Central Cosa, alla cassetta della posta dell'ONU? Dove l'ha messa? Bortotto?
Se volete scherzare, scherzate.
Ma dai, Bortotto, non si può pensare che sia una cosa seria ricorsa all'ONU per l'indipendenza del Veneto, dai, su... E con tutti i problemi che abbiamo,
I problemi ce li avete voi come ce li abbiamo noi,
ma voi noi
risolviamo così. Per noi l'Italia è un problema ancora più grande, non ci interessa stare in Italia, perché l'Italia, io probabilmente non sono mai diventato italiano, non lo sono, e non c'è nessuno che mi può imporre
il passaporto, il passaporto lei ce l'ha o no? Il passaporto,
il passaporto è italiano, viene rilasciato da enti italiani,
appunto.
Io non sono italiano, sono veneto. Non rende conto?
Ma io sono veneto, ma non dico.
In Sardegna sono sardi, dovete cominciare a pensare le cose in questo modo qua.
Però, Bortotto,
sono napoletani, non sono italiani. Capisce? A Trieste sono triestini.
Bortotto, lei è italiano, se ne rende conto o no? Lei è italiano.
Anche un po' sono italiano, sono veneto io.
Lei è italiano, lei è italiano.
Lei è italiano, io no.
Se ne renda conto, se ne renda conto, si riprenda. Si risvegli, è italiano lei, è italiano.
Grazie, va bene.
No, ma è così, è italiano.
Lo dice lei?
No, ma è così.
Ma lei ha dato il suo numero di cellulare?
Così perché? Perché lo dice chi? L'Italia, che sono italiano.
Beh,
lo dica.
Ho capito, la storia dice lei.
Bisogna di fare spettacolo, però se vuole che facciamo un discorso serio lo facciamo. Se no, se volete fare spettacolo.
Ma
non
no, ma è spettacolo, ma discorso.
Non c'è altro da fare qua,
No, però scusi, Bortotto, scusi un attimo. Adesso va bene tutto.
Noi facciamo spettacolo.
Però noi facciamo spettacolo. Parenzo noi. Dice giustamente, uno si mette le divise.
Quali divise? Scusi,
presenta.
Quali
no, divise? Ha visto Parenzo, che hai visto? Le divise, che hai visto?
Ma vai sul sito, vai sul. Ma
i soliti discorsi che portate avanti contro i movimenti di liberazione, non ce n'è bisogno. Vabbè. Ho capito il tenore.
Scusi, signor Bortotto, però scusi. Lei ha messo nel suo sito che io ho qui davanti. Se uno digita Bortotto, c'è anche il suo numero di cellulare. 34, credo sia il suo, non lo so.
Sì, sì, allora
348.
Sì, sì.
Poi c'è il governo provvisorio della Repubblica Veneta.
Adesso non... ai sensi di quale norma di legge è istituito il governo provvisorio.
Il governo. Ora, siccome il carnevale capita una volta all'anno, il carnevale
l'Italia, cosa c'entra carnevale?
Le feste in maschera capitano in un periodo preciso.
Ci vada lei in maschera. Grazie, guardi, non ho tempo da perdere, abbiamo altro da fare qua, la ringrazio. Saluti.
Ma cosa altro da fare?
Danzano come zanzare queste ombre.
No, è bello che il signor Bortotto
sarà
dice
con noi,
no, ma dice se volete fare spettacolo, noi facciamo spettacolo, noi. Giovanni da Torino.
Pronto.
Dica.
Buonasera.
Dica.
Io penso veramente certe volte gonfiate veramente i cosiddetti cerchietti in basso.
I coglioni.
Cioè, il tempo che date al discorso delle prostitute, se uno va all'estero non ci va. E poi i cagnolini, i barboncini, e questo qua che ci vuole mandare il veterinario, ma come si fa? Ma poi ieri, io vorrei sapere perché non avete interrotto Borghesio quando ha detto chiaramente che lui ha fatto il primo mandato da parlamentare per fare esperienza, poi spera di essere eletto.
Vabbè, mi sembra,
e poi comincia a lavorare.
Mi sembra la cosa minore.
Che lui ritiene i soldi di questi 4 anni di parlamentare.
Mi sembra la cosa. Mi sembra la cosa minore che ha detto. La ringrazio, ci sentiamo domani 18:30.
Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Ma qui è tutto un casino, che stiamo a dire, per carità.
Radio 24. La passione si sente.